Cominciamo questa puntata, come dicevi proprio un attimo fa, andando a parlare di privatizzazione di servizi. Diamo il benvenuto, lo ringraziamo anche per l'attesa, al nostro primo ospite che è Aldo Gazzetti, esperto di sanità, già consulente per il Consiglio regionale nel campo della gestione degli ospedali, in particolare su aspetti finanziari. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie moltissimo di essere qua con noi oggi. Allora, partiamo prima di tutto da questo report di Mediobanca che è uscito, che analizza la sanità italiana. Cosa ci dice rispetto ai temi della privatizzazione, l'intervento di fondi finanziari, ma non solo, anche intervento di altre strutture che i nostri ascoltatori conoscono bene e che però svolgono un ruolo che va, diciamo, come minimo discusso.
Sì, buongiorno. Dunque, il rapporto Mediobanca è già la seconda edizione, tra l'altro non è accessibile se non a pagamento, per cui diciamo che comunque non contiene nessun dato di tipo sanitario, di efficienza, di di impatto sulla salute. È un rapporto strettamente, della salute economica e gestionale dei grandi gruppi operanti nella sanità. Per dare un termine, riportato da loro, che poi a sua volta è un dato riportato dal Ministero della Sanità, per dare appunto un termine di paragone della privatizzazione in atto, c'è un confronto tra il 2010 e il 2022 che in termini percentuali dice che le strutture private accreditate rappresentano sul totale, con numericamente, il 57%, cioè praticamente in termini ha raggiunto la stragrande maggioranza. Dove hanno splafonato è sicuramente nelle RSA, nelle residenzialità, nelle case di riposo, dove controllano l'85% a livello nazionale. A livello ospedaliero hanno il 49% e la specialistica ambulatoriale hanno il 59%. Per cui di fatto, se uno volesse basarsi solo su questi numeri, la privatizzazione è estremamente estesa. Per privatizzazione è sia la natura privata delle strutture, sia poi bisogna vedere la percentuale di offerta o meglio di copertura da loro nelle varie regioni o addirittura nelle varie zone. In Lombardia ci sono zone più privatizzate e altre meno. Caso esemplare è tutta la zona di Milano, dove praticamente la maggioranza dell'offerta in diagnostica, vuol dire risonanze magnetiche e quant'altro, è sicuramente appannaggio delle strutture private, che così di fatto, controllano le liste di attese e ovviamente le orientano a paganti. Quello che è successo nel 2022, per dire l'acquisto in blocco di intere strutture da parte delle assicurazioni, perché poi c'è questo ulteriore fenomeno di concentrazione di proprietà tra assicurazioni, banche e strutture sanitarie. Voi tutti conoscete il Centro Medico Sant'Agostino, che è cresciuto in 10 anni fino a raggiungere 50 milioni di ricavi, è stato acquistato in blocco dall'Unipol, mentre Generali Italia, altra assicurazione, ha fatto un accordo con il gruppo San Donato per la realizzazione di una serie di strutture sanitarie tipo smart clinic, cioè quegli ambulatori, quelle piccole o grandi case della salute private che sono nei supermercati o diffusi nel territorio, soprattutto a Milano nelle metropoli.
Ecco, un momento. Faccio un'ipotesi. Possiamo dire che questo intreccio tra strutture private sanitarie grandi, molto, molto forti e molto solide economicamente, e assicurazioni spingerà ulteriormente anche sullo sviluppo delle assicurazioni private in ambito sanitario, che tra l'altro vengono anche incentivati indirettamente dai meccanismi dell'autonomia differenziata che permettono alle regioni di inserire a fianco, in collaborazione col servizio sanitario, le assicurazioni private? Cioè, questo intreccio finanziario che lei ha descritto ci porta anche in questa direzione?
Sicuramente sì, nel senso che per esempio in questi ultimi 3 anni, per esempio, una grossa assicurazione malattia che praticamente governava, era maggioritaria nella welfare aziendale, nei fondi, è stata acquisita da Banca Intesa, che così è la seconda assicurazione malattie del campo. In altri termini, in questi soli 4-5 anni le grandi compagnie assicuratrici hanno orientato la loro attenzione, per non dire il loro shopping, su tutta una serie di piccole, si fa per dire, assicurazioni, per concentrarsi e prepararsi. I grandi in questo campo sono Unipol con Unisalute, poi c'è Le Generali, AXA che è francese, e poi Banca Intesa. Tutte queste si sono posizionate in prospettiva di offrire, di puntare a un'espansione delle assicurazioni, sia come polizze individuali, sia come fondi. I fondi sono praticamente per l'80% ormai riassicurati. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro sono i negozi, ma poi di fatto l'assicurazione vera e propria viene assunta da queste grandi compagnie assicuratrici.
Ecco, facciamo un esempio, parlando proprio di queste compagnie assicuratrici che lei ha citato. Unisalute è, per esempio, l'assicurazione che viene proposta a tutti i medici, l'assicurazione privata. Ecco, giusto per fare un esempio.
Sì, sì, ma si sta espandendo, cioè nel senso che ormai in termini numerici parlano di quasi 20 milioni di assicurati. Poi bisogna vedere il livello di assicurazione, cioè ci sono molte polizze che si sovrappongono e via di seguito. Però per esempio, se uno fa un quadro, i fondi ormai, come dire, quasi tutte le categorie hanno i fondi integrativi, cioè a cominciare dagli stessi come dire, organi istituzionali, i carabinieri, per dire, oppure un largo settore del lavoro pubblico. Ormai tutti i contratti presuppongono o chiedono o hanno il welfare aziendale.
Quindi stiamo dicendo che strutture pubbliche che dipendono dallo Stato si appoggiano poi a assicurazioni private. È come dire che lo Stato stesso dice ai suoi cittadini: il servizio sanitario nazionale più di tanto non farà, e quindi io stesso Stato vi propongo, anzi vi inserisco di fatto alcune volte nei contratti assicurazioni private. È questo quello che sta avvenendo, giusto?
Sì, nel senso che per esempio adesso, a parte le ultime verifiche, la Corte dei Conti, che controlla i conti dello Stato, e i dipendenti hanno questo, come dire, benefit integrativo. Che cosa poi rappresenti in verità è il canale preferenziale delle liste d'attesa. In altri termini, poi anche recentemente noi abbiamo il grande caso, o il grosso caso di Meta Salute, che praticamente garantisce ai 1,5 milioni tra metalmeccanici e familiari una corsia preferenziale nelle liste di attesa.
Scavalcando diciamo, il cittadino che non ha l'assicurazione, diciamo, questo è il concetto.
Chi non ha l'assicurazione, in altri termini, poi anche qui poi lo vediamo di sfuggita, però in Lombardia lo si vede chiaramente, le tre corsie preferenziali sono paganti, assicurati e invece cittadini senza queste coperture. Il benefit maggiore che poi è, come dire, è proprio questo scorrimento veloce di accesso.
Ecco, ci sono anche dei dati sulla redditività della presenza del privato nel report in Mediobanca.
Sì, dunque, praticamente, allora, a parte loro focalizzano la ricerca su i 10-15, come direbbe la Bocconi, players, cioè i grandi gruppi, però tra le righe dicono che praticamente il giro d'affari del privato è di circa 70 miliardi, che praticamente rappresenta il 40% della, come dire, della spesa sanitaria complessiva tra pubblico e privato. Cioè questo è la, come dire, detta così, la torta che si suddividono i grandi gruppi privati. Poi ovviamente ci sono delle, anche questo, poi loro fanno una suddivisione molto, molto netta tra l'assistenza ospedaliera, la specialistica ambulatoriale, la residenziale, eccetera. Però questo è il volume che ormai, come prima si diceva, la percentuale in termini la percentuale di presenza di privatizzazione, questo è il peso economico. Questi 70 miliardi ovviamente sono in parte, poi lo vediamo più dettagliatamente, in parte sono corrisposti dalla spesa a carico dello Stato e altri dalla spesa privata.
Mi pare che lei abbia affrontato anche alcuni casi particolari dove sono coinvolte diverse sigle che più o meno tutti conosciamo.
Sì, dunque, se vogliamo fare una, come dire, allora c'è il gruppo dei gestori dell'RSA che sappiamo il contributo che devono dare le famiglie. Diciamo che in termini senza settore, chi è primo in classifica è un gruppo che molti lo conoscono come gruppo San Donato, ma di fatto si chiama come aggregazione societaria Papignano. Poi se uno dirà ma come mai questo nome, comunque c'è una storia tra della famiglia che ha istituito la prima clinica.
Ma noi questo non lo riusciamo a affrontare per questioni di tempo.
No, ma infatti non era solo per dare una cosa. Loro elencano 35 gruppi, anche qui non entriamo nel merito, ma volevo dare un quadro che è riportato in questo rapporto tra la ripartizione dei ricavi, cioè da pubblico, e quanto viene dal privato. Allora, per esempio, l'Istituto Ossologico Italiano, che tra l'altro fa parte dell'ARIS di controllo cattolico, cioè la Fondazione Sanità a livello Vaticano che controlla alcuni grossi gruppi ospedalieri, per esempio l'Istituto Ossologico Italiano fortemente presente nel nord, il 62% viene dal Servizio Sanitario Nazionale e un terzo, il 33%, viene a pagamento. Il Papignano, cioè il Papignano, il gruppo San Donato con San Raffaele, l'80% viene dal pubblico e il circa il 19% dal pagamento.
E quindi emerge in modo molto chiaro che queste grandi strutture private poi costruiscono i loro profitti grazie al sostegno del pubblico. Noi abbiamo ancora poco più di un minuto, io vorrei che lei però ci parlasse anche di uno strano accordo che è stato fatto tra due enti col sostegno di un'altra fondazione.
Sì, dunque, allora è proprio un flash, cioè questo accordo tra Legacoop, Finge, che sarebbe il maggiore sindacato delle medici di base, e col sostegno finanziario di ENPAM, l'ente previdenziale dei medici, di tutti i medici, praticamente progettano di offrire o di cambiare o di proporre a tutti i medici di base, come dire, una terza via, non più privato, come dire, piccoli studi o studi semistrutturati di gruppo, non più dipendenza pubblica come si era prospettato, ma una terza via in cui praticamente i medici di medicina generale si pongono come imprenditori associati in cooperative o in gruppi, cioè le AFFT, qui sarebbe da spiegare, vengono, come dire, strutturati con 20 medici di base o più AFT, per cui la struttura ideale prospettata in un recente convegno sono circa 60 medici di base, si costituiscono, come dire, mantengono la gestione individuale medica e assistenziale, però hanno alle spalle una struttura, diciamo un centro di servizi che serve circa questi 60 medici di base. Questa società di struttura, che potrebbe avere una struttura di tipo cooperativo o altro, di fatto viene gestita da un'altra società che viene finanziata, verrebbe finanziata sia con soldi EMPAM, verrebbe gestita strutturalmente dalla Legacoop, e praticamente si creerebbe questa struttura impresa, no? Questa azienda in cui i medici avrebbero due possibilità: o di comprare quote di questa società di servizi o andare in leasing o in affitto. Ovviamente tutto questo crea una dipendenza diretta e nello stesso tempo, secondo chi lo propone, un sollevamento da tutti gli incombenti gestionali, e ovviamente questa azienda di supporto gestirebbe sia il personale di supporto sia tutte le cose. Questo è possibile dopo un leggero cambiamento dell'accordo nazionale avvenuto recentemente, che dà la possibilità di questa costituzione.
E noi ci fermiamo qui, ci dobbiamo fermare qui perché abbiamo già utilizzato molto del tempo a disposizione in questa puntata, però noi ringraziamo moltissimo Aldo Gazzetti per questa panoramica, ci torneremo sicuramente su, sono temi complessi, però ascoltatori e ascoltatrici, noi dobbiamo imparare a essere informati anche su questi temi, perché quando parliamo di privatizzazione della sanità, quando ci scontriamo con le liste d'attesa, ecco, oggi abbiamo lanciato una luce sugli enormi interessi che ci sono dietro e come questi interessi si stanno riorganizzando in un intreccio tra capitale privato e fondi finanziari e assicurazioni, che sono sempre capitale privato ma che rispondono in parte anche a logiche diverse. L'ultimo tema che abbiamo ascoltato è stato quello che porta nei fatti verso una privatizzazione dei servizi forniti dai medici di medicina generale. Abbiamo dato un primo sguardo, ci torneremo su.